Osea 10:12. Seminate per voi secondo giustizia, mietete secondo misericordia. Dissodate il vostro campo non coltivato, perché è tempo di cercare l'Eterno, finché egli venga e faccia piovere su di voi la giustizia. È un versetto che ci invita a seminare se vogliamo raccogliere. E noi sappiamo che c'è una legge fisica, la legge della semina, che quello che noi seminiamo poi è esattamente quello che noi raccoglieremo. Ma qui c'è un'altra parola forte, direi, che necessita della nostra meditazione, della nostra riflessione, perché è un linguaggio spirituale, anche se la metafora del terreno è espresso in questi termini, però comprendiamo che seminare, mietere e dissodare è una terminologia che ci vuole far comprendere o ci vuole dare una lezione spirituale. Che cosa significa dissodare? Io non so qui se ci sono dei contadini o dei figli di contadini. Io sono un figlio di contadino, il fratello è un altro, e quindi nella mia fanciullezza ho imparato cosa significa dissodare il terreno. Dissodare il terreno significa rendere il terreno coltivabile. E quando si dissoda il terreno si cerca di togliere tutto ciò che impedisce la crescita del seme. Si getta il seme e non si getta in mezzo alle ortiche. Si getta il seme e non si getta in mezzo ai sassi. Ma quando il contadino vuole un buon raccolto, deve arare la terra. Ma a volte la semplice aratura non è sufficiente. Si ara la terra quando c'è stato già un raccolto precedente. Ma quando il terreno invece è diventato duro, quando il terreno è diventato così, mancanza di acqua ha provocato la siccità del terreno, allora è necessaria un'opera più profonda. Dissodare il terreno significa scavare e rimuovere tutte quelle zolle affinché il terreno si possa completamente spaccare, spappolare. Le zolle vengono fuori e allora in quel modo poi si può arare per poter seminare. C'è una parola qui che è un autentico messaggio senza bisogno di aggiungere niente. Dovrebbe risuonare già come un richiamo dello Spirito al nostro Spirito. E questa parola è tempo di cercare l'Eterno. Fratelli e sorelle, io non so questa sera cosa lo Spirito Santo sta dicendo al vostro cuore, ma se io vi parlo in questo modo è perché lo Spirito Santo sta dicendo al mio cuore, e lo dice perché io possa prendere atto di questo messaggio, perché io possa ricordare a me stesso che ho ricevuto già questo messaggio tempo addietro. E io so questa urgenza che c'è nella Chiesa del Signore, questa urgenza che c'è nella mia vita, questa urgenza che c'è in tutti coloro che vogliono amare il Signore, vogliono servire il Signore e non sono soddisfatti, non sono contenti di come le cose si presentano oggi in seno alla Chiesa. È tempo di cercare l'Eterno. È un'autentica dichiarazione, è un autentico messaggio, è una parola forte per la nostra vita. Ma non basta solo essere d'accordo col profeta. Dobbiamo fare nostra questa parola, dobbiamo convincere noi stessi. Dobbiamo essere noi per primi a dire: per la mia vita, per la mia famiglia, per la mia comunità, per me stesso, è tempo di cercare l'Eterno. E io credo che non c'è un bisogno più grande oggi nella Chiesa. Dicevamo ieri, ci sono tanti esperti che danno tanti consigli o fanno delle strategie, dei piani per raggiungere un successo, per conquistare a destra o a manca, però poi alla fine, se manca questa realtà nella Chiesa, se la Chiesa ha smesso di cercare il Signore e di cercarlo con tutto il cuore, allora tutto è vano, tutte le strategie, tutto diventa vano. È tempo di cercare l'Eterno, è tempo cioè tempo cioè di tornare al Signore, di tornare umilmente davanti alla presenza del Signore. È tempo di tornare alla parola di Dio, nella sua integrità, nella sua efficacia, nella sua potenza. Stasera tutti quanti noi sappiamo la potenza che è contenuta nella parola di Dio. È la parola di Dio che trasforma il nostro cuore, è la parola di Dio che Egli usa, il Signore usa per dissodare il terreno del nostro cuore. E allora è tempo di lasciarci convincere, non dalle parole del predicatore, che potrebbero essere delle parole, come dire, umane, ma è tempo di lasciarci convincere dallo Spirito Santo, perché abbiamo bisogno di ricevere di nuovo. Ne parlavamo anche in macchina, venendo qui con il pastore Piccolo, della necessità che io sento per i giovani della nostra Chiesa di cercare ancora in questo tempo la potenza, il battesimo dello Spirito Santo. E quindi è tempo di poter realizzare di nuovo nella nostra vita. E questo vale per i giovani, vale per i ragazzi, per gli adolescenti, ma vale anche per le persone anziane, per quelle cioè che in qualche modo hanno già navigato molto nelle vie della fede, hanno conosciuto il Signore forse 30, 40, 50 anni fa. È tempo anche per noi in questo tempo di lasciarci convincere dallo Spirito Santo, di avere una nuova rivelazione, una nuova visione della croce di Gesù. Tornare a realizzare la potenza di Dio significa tante volte che dobbiamo esaminare il nostro cuore. Oggi noi usiamo il linguaggio biblico, il linguaggio del profeta Osea, e diciamo dissodare il terreno del nostro cuore. Ma se usassimo un linguaggio moderno, un linguaggio informatico, noi diremmo scandire il nostro cuore. Che ci sia proprio una specie di scanner, una specie di tac, una specie di controllo che viene fatto all'anima nostra per vedere se abbiamo bisogno forse di ravvederci davanti alla presenza del Signore, di confessare davanti al Signore la nostra trascuranza, il fatto che forse in questo tempo ci lasciamo troppo avvolgere o in qualche modo distrarre dalle realtà che stanno intorno a noi. Ma sentiamo, avvertiamo profondamente nella nostra vita il bisogno di una trasformazione, il bisogno di una vita santa, il bisogno che più palesemente, più apertamente si possa vedere, il mondo possa vedere, i nostri fratelli possano vedere che Cristo vive veramente dentro di noi. Questo era il messaggio di stamattina. Stamattina nella chiesa dove siamo stati a Sesto San Giovanni abbiamo parlato del Salvatore vivente, del Redentore che vive dentro di noi. Ma Egli non vive in noi passivamente. Egli vive in noi attraverso tutto ciò che noi facciamo. Egli vive in noi attraverso la nostra bocca, parla per mezzo di noi. Egli si muove, agisce, tocca con le nostre mani, cammina con i nostri piedi. E questa è la realtà del cristianesimo nella sua vera essenza. E perché noi possiamo vivere questo tipo di realtà spirituale, abbiamo bisogno di dire: Signore, metti più fame nella nostra vita, nel nostro cuore, della tua presenza. Fa che le riunioni di preghiera, Signore, possano essere delle riunioni dove la tua potenza si manifesta evidentemente, dove l'ambiente viene saturato dalla tua presenza e noi possiamo entrare in quelle realtà, in quelle sfere dello spirito che travalicano, che prescindono, che vanno al di là di ogni altra realtà umana. Che i nostri culti, Signore, siano infervorati dalla presenza del tuo spirito e noi possiamo prestare alla fine, quando usciamo fuori, quel servizio spirituale che possa portare un frutto e un frutto glorioso alla gloria del tuo nome. È tempo di cercare l'Eterno. Significa che è tempo di permettere a Dio di visitarci con un risveglio. Si parla tanto di risveglio. Si parla tanto di risveglio e noi lo desideriamo. C'è qualcuno, conoscete qualche chiesa, conoscete qualche credente che non vorrebbe, non desidererebbe un risveglio? Io credo che in tutte le parti del mondo, anche stasera, mentre noi siamo radunati qui, in questa stessa ora, in tutte le parti del mondo qualcuno sta parlando di risveglio. Ed è vero, abbiamo bisogno di un risveglio. Noi tante volte lo cantiamo pure. Risvegliaci, Signore. Dio manda un risveglio. Però poi quando usciamo fuori dimostriamo con la nostra vita che non è proprio questa la priorità. Dimostriamo con la nostra vita che abbiamo altri interessi e che il risveglio è qualcosa che è nella Chiesa, quando siamo radunati come popolo di Dio per adorare il Signore, ma lunedì mattina sembra che sia spostata o invertita o invertito l'ordine delle nostre priorità e il risveglio passa all'ultimo posto della nostra lista dei desideri. Noi cantiamo «Voglio stare con te, fare la tua volontà». E lo cantiamo, e non posso dire che non c'è sincerità quando lo cantiamo. Avvertiamo il bisogno, l'urgenza di fare la volontà del Signore. Il problema è che quando noi usciamo fuori, noi facciamo la nostra volontà. Nonostante lo abbiamo cantato e ricantato ancora, noi facciamo poi la nostra volontà. Anzi, qualche volta pretendiamo addirittura che il Signore faccia Lui la nostra volontà. E invece questa parola che è davanti a noi, questa parola santa, questa parola gloriosa, ci dice che perché la Chiesa sia veramente trasformata e risvegliata, noi tutti insieme, pastori e membri della Chiesa, diaconi ed anziani, chiunque sia impegnato nelle varie attività della Chiesa, tutti insieme, di pari consentimento, dobbiamo cercare la faccia del Signore. Ed è questo il segreto, ed è questa la chiave per una Chiesa rinnovata e risvegliata. In poco tempo noi vedremo i risultati, perché se noi seminiamo in questo modo, sicuramente noi raccoglieremo in questo modo, e la Chiesa diventerebbe un giardino meraviglioso, un giardino bellissimo, dove Dio può piantare, dove Dio può vedere quei frutti, quei fiori profumati, quelle realtà dello Spirito che sono la caratteristica del giardino di Dio. Ma se il suolo si inaridisce, se l'acqua viene a mancare, allora ecco che il terreno comincia piano piano ad indurirsi. Non è che il terreno si indurisce da un giorno all'altro. A volte passa molto tempo prima che il terreno diventi improduttivo. Passa così tanto tempo che neanche ci se ne accorge che al posto di quella pianta bellissima o insieme a quella pianta bellissima che portava quel frutto meraviglioso nella mia vita, adesso sì, ancora il frutto c'è, ma non è più lo stesso di una volta, non è la stessa qualità. Non è la stessa quantità, c'è un piccolo frutto, ma mi giro intorno e ci sono anche tante erbacce. E tutte quelle erbacce, ho accennato prima, distrazioni e tante altre cose, ognuno di noi sa quali sono le erbacce che ci sono nel suo cuore. Ma tutte queste erbacce, che a volte possono essere anche belle, per carità, ci sono delle erbe o dei fiori selvatici che possono anche, come dire, essere interessanti, da diversi punti di vista, però noi sappiamo che queste erbacce non fanno altro che prendersi la sostanza di quella pianta o di quelle piante che devono portare invece poi un frutto, e un frutto per la gloria di Dio. E allora dissodare il terreno può essere una parola per chi forse questa sera si trova qui per la prima o per le prime volte, perché in qualche modo avverte nella sua vita il profondo bisogno di un incontro con Dio. Se tu vuoi incontrare Dio, devi cercare la sua faccia, ma per cercare la sua faccia devi permettere al Signore di dissodare il terreno, di scavare profondamente nel tuo cuore, devi cioè arrendere completamente la tua volontà alla sua e devi permettere al Signore di cambiare il tuo modo di vedere, il tuo modo di pensare, e stando lì nella sua presenza, se tu apri il tuo cuore, non solo il Signore trasforma quel cuore in un giardino fruttifero, ma farà un'opera duratura, farà un'opera perfetta, farà un'opera gloriosa ed un'opera meravigliosa. Ma dobbiamo umiliarci davanti al Signore, perché il Signore possa operare nella nostra vita. Il Signore, e noi sappiamo il terreno di cui parla la Scrittura, è il nostro cuore. Il Signore vuole che il nostro cuore sia umiliato davanti alla sua presenza. Leggiamo un altro verso della scrittura nel profeta Isaia al capitolo 66 e ci dice come il Signore vuole, come il Signore è intenzionato seriamente a fare un'opera e anche a fare un'opera nuova nella nostra vita. E il Signore dice: tutte queste cose le ha fatto la mia mano e tutte queste cose sono venute all'esistenza, dice l'Eterno. Su chi dunque volgerò lo sguardo? Su chi questa sera il Signore volgerà lo sguardo, anche di noi che siamo qui radunati nella sua presenza? E qui dice la scrittura: su chi è umile allo spirito contrito e trema alla mia parola. Su chi volgerò il mio sguardo? Su chi è umile. Sembra che noi abbiamo un po' di difficoltà ad umiliarci davanti al Signore. E perdonatemi se dico questo, io non conosco voi, non sto parlando di voi, sto parlando di quelli di Roma. A Roma hanno questo problema. Abbiamo questo problema. Sembra che abbiamo difficoltà ad umiliarci davanti al Signore, ma non perché non riconosciamo la necessità, ma perché c'è qualche cosa dentro di noi che in qualche modo ci impedisce di farlo. Questo qualche cosa è la nostra natura. La nostra natura umana non si umilierà mai davanti al Signore. La nostra carne, non speriamo di riuscire a convincerla, a migliorarla, a fare in modo che qualche volta si umili davanti al Signore o dica andiamo nella cameretta della preghiera. Non lo farà mai. La nostra carne cerca altre cose. E noi l'abbiamo detto, se non mi sbaglio, proprio ieri, che una degli ingredienti, diciamo, una delle caratteristiche più che rendono il cuore duro e più duro possibile è proprio il nostro orgoglio. Ed ecco perché Gesù diceva: chi vuole venire dietro di me deve rinunciare a se stesso. È il nostro orgoglio che è il nemico più pericoloso. Parlavamo appunto ieri di nemici. È l'uomo che ha conosciuto il Signore, noi che abbiamo fatto esperienza delle realtà dello Spirito, noi sappiamo che il vecchio io, cioè il vecchio uomo, la nostra vecchia natura carnale, chiamiamola come ci pare, non ha nulla di buono in sé. Non c'è niente di buono nella nostra vecchia natura. È inutile che noi a volte cerchiamo di far emergere il nostro carattere, la nostra personalità, ciò che in qualche modo siamo capaci o non siamo capaci di fare. La Bibbia dice che il nostro vecchio uomo deve essere crocifisso. E qualcuno dirà: ma lo è stato, gloria a Dio, quando il Signore è morto sulla croce. Questo è un insegnamento molto forte di Watchman Nee, non so se voi avete letto mai questo autore, però leggete, non più io, ma Cristo. Lui dice proprio queste parole: il nostro vecchio uomo noi dobbiamo accettare per fede che è morto sulla croce. E questa è una verità, ma è anche una teoria. Perché il vecchio uomo è morto sulla croce se noi lo lasciamo lì inchiodato sulla croce. Ma nel momento in cui prevale la nostra vecchia natura, nel momento in cui in qualche modo noi cominciamo a manifestare quelle che sono le caratteristiche, direi, non proprio dello spirito, in un certo senso, figurativamente, è come se quel vecchio uomo non solo scende dalla croce, ma riprende un po' il suo antico potere, riprende un po' la sua forza, come quel pugile. Avete mai visto un incontro di pugilato in cui prima, seconda, terza, quarta ripresa, fino alla decima magari, quel pugile non ha fatto altro che prendere pugni e poi crolla al tappeto e dice: è finita, è KO. Così noi diciamo: grazie a Dio, il mio vecchio uomo è morto, non c'è più. Non è vero. È solamente caduto per terra. Se non siamo attenti e non vigiliamo, si rialza piano piano. Prima che arriva al 10 l'arbitro, il giudice, si è già rialzato. E poi sembra incredibile, ma a volte proprio magari all'undicesima ripresa ritrova un vigore, ritrova una forza, ritrova un'energia che sembravano scomparse. E l'incontro cambia. E quello che aveva vinto per 10 riprese, adesso riceve un solo colpo e in un solo secondo, ci sono dei servitori di Dio che hanno rovinato la loro vita in 5 minuti o anche in un minuto solo. In un solo secondo arriva un colpo così violento che le parti si sono invertite. Adesso non è più il vecchio uomo che sta per terra. Adesso il vecchio uomo sente ancora, come dire, che è lui al comando delle operazioni. Il vecchio uomo adesso richiede rispetto. Sapete che il nostro orgoglio vuole sempre essere rispettato. Richiede attenzione, richiede onore, richiede prestigio. E allora torna di nuovo a dire io. Io non so, spero che nessuno di noi questa sera abbia bisogno di questa parola, che nessuno si trovi cioè nella condizione di avere un cuore indurito dall'orgoglio. Però se ce ne fosse anche una, questo messaggio non sarebbe sprecato. Anche una sola persona che riconosce, beh, devo ammettere che in questi ultimi tempi ho trascurato la parola di Dio, ho trascurato la preghiera e il mio vecchio uomo, il mio orgoglio è venuto fuori e in qualche modo ho cominciato ad avere comportamenti che non avevo più da molto tempo. Ho cominciato ad arrabbiarmi, ad avere scatti d'ira, ho cominciato in qualche modo ad avere delle esigenze, delle pretese che prima in qualche modo non avevano. È cominciata a crescere cioè qualche erbaccia sul terreno del mio cuore. E qualcuna di queste erbacce addirittura ha delle radici velenose. Quanti cristiani sono pieni di amarezza? Che cos'è l'amarezza se non radici velenose? Non si vede niente all'esteriore. Non si vede niente. Tu guardi una persona e con la sua, come dire, faccia sorridente della domenica sera, tu non ti accorgi. Ma il Signore sa, e anche Lui stesso sa, che dentro al suo cuore c'è tanta amarezza. Forse ha subito un torto, forse le cose non sono andate come egli desiderava, forse aspirava ad avere un compito nella Chiesa e invece è stato preferito qualcun altro. Adesso non mi fate inventare, perché potrei portare un sacco di esempi, ma sono tanti quei cristiani che vivono purtroppo tutta la loro vita con un'amaritudine nel cuore, con un risentimento a volte. E naturalmente quando questo succede c'è bisogno di dissodare di nuovo. È un'opera che già il Signore ha fatto, ma bisogna dissodare di nuovo il terreno. Bisogna permettere all'aratro di Dio di affondare nel nostro cuore ancora una volta, di scavare fin quando il nostro orgoglio viene spezzato. Perché Dio è alla ricerca di uomini e di donne che hanno il cuore rotto. E il nostro cuore può essere rotto per tanti motivi. Ci può essere un motivo di umiliazione davanti al Signore, come stiamo vedendo dalla parola che abbiamo davanti. Il Signore dice che Lui volgerà lo sguardo proprio su questo tipo, su questa caratteristica, su questo cuore rotto per umiltà davanti al Signore, per timore che la sua parola è arrivata nel mio cuore e ha prodotto una lacerazione, ha spaccato il mio cuore. Il mio cuore è rotto perché Dio mi ha parlato, perché nella sua presenza santa ho avvertito tremendamente il peso delle mie imperfezioni e delle mie debolezze. E allora il mio cuore si è rotto, ho gridato a Lui, ho invocato il suo nome e il suo sguardo si è posato su di me. E quando lo sguardo del Signore si posa su di noi, che meravigliose parole quelle di Keith Green in quel cantico meraviglioso dove dice: quando Lui mi guarda, allora la sua grazia abbonda nella mia vita. Ma ci può essere un altro motivo per cui il nostro cuore può essere spezzato. E io spero che nel mezzo di noi, lo spero, ma ho poche speranze che sia così. Io so che in ogni chiesa ci sono cuori rotti per la sofferenza. Perché oggi viviamo in un mondo difficile, viviamo in un mondo dove moltitudini di persone, migliaia di persone, dicevo qualche volta, se tutte le persone che hanno il cuore rotto, non sto parlando di credenti, sto parlando di coloro che hanno il cuore rotto per la sofferenza che la vita comporta, per le vicissitudini della vita, mogli che hanno subito violenze di ogni genere per tutta la vita dai loro mariti, bambini abbandonati, che hanno visto anche nella loro vita sofferenza, giovani che sono stati ingannati dal diavolo sotto il laccio della droga, sfruttati, traditi, violentati, quanti cuori rotti, anziani abbandonati in qualche ospizio o in qualche ospedale, maltrattati, quanti cuori rotti. Se si prendessero per mano tutti questi uomini e queste donne, io dico che farebbero il giro del mondo chissà quante volte, perché il numero di coloro che soffrono da Adamo in poi, Adamo fu il primo ad avere il cuore spezzato, non solo per il peccato commesso nel giardino dell'Eden, ma quando vide suo figlio morto, ucciso da suo fratello. E la storia poi si ripeterà con Davide. Sappiamo quante volte il cuore di Davide fu rotto, fu spezzato, perché la vita riserva questo tipo di sofferenza. Ma Gesù, quando entrò nella sinagoga di Capernaum, disse: io sono venuto per evangelizzare. Leggiamolo nel capitolo 4 dell'Evangelo di Luca, il versetto 19. È un versetto straordinario, è un versetto che Gesù prende dal capitolo 61 del profeta Isaia, ed è una parola forte che può ancora questa sera consolare e benedire l'anima nostra, specialmente, come dicevo, se c'è qualcuno che ha il cuore rotto. Perché qui dice il Signore nel versetto 18 del capitolo 4 di Luca: lo Spirito del Signore è sopra di me, perché Egli mi ha unto per fare che cosa? Per evangelizzare i poveri, e mi ha mandato per guarire coloro che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi e per rimettere in libertà gli oppressi. Signore Gesù è qui questa sera, il suo mandato non è scaduto. Lui non è come un parlamentare che dopo 7 anni o 5 anni, a seconda della carica che ricopre, deve essere di nuovo rieletto. Non abbiamo bisogno di rieleggerlo. Egli è, lo diceva prima il fratello ricordando le parole del fratello Bracco, egli è sovrano ancora questa sera. Egli siede sul suo trono ed egli è qui questa sera. Ed egli è qui perché c'è forse qualche cuore rotto e egli dice: io sono stato mandato per guarire il cuore rotto. Vuoi tu crederlo questa sera? Puoi tu crederlo questa sera? Se il tuo cuore è rotto, Gesù lo guarisce questa sera. Io sono stato mandato per guarire. Lasciatemi fare questa considerazione. Non c'è nella Bibbia mai una persona che sia stata mandata da Dio e abbia fallito il suo compito. Andate a leggere da Mosè in poi, quando Dio manda, Dio dà sempre la capacità di arrivare a compiere l'opera completamente. D'altronde Dio non ha cominciato in noi un'opera buona tramite il suo figliolo Gesù Cristo, tramite lo Spirito suo Santo. Non sappiamo che la porterà a compimento. Possiamo dire amen? È la grande verità questa. E allora figuriamoci se colui che è stato mandato per guarire e per fasciare coloro che sono feriti, coloro che hanno il cuore rotto, fallisce il suo mandato. No. Metti tutta la tua fede questa sera per credere che Egli è qui nel mezzo di noi per guarire chi ha il cuore rotto. Dove andremo noi questa sera? Io dicevo prima, avverto dei sintomi un po' strani. Sono sintomi di febbre, forse un po' di influenza. Ma se avvertissi altri sintomi più preoccupanti, se per esempio sentissi formicolio al braccio, un dolore forte al centro del petto, dove andrei io questa sera? Non mi date una risposta spirituale. È vicino all'ospedale, dice il fratello Pino, no? Sto facendo un'ipotesi, ma è solo un'illustrazione per dire: se uno si sente male e avverte che sta per avere un infarto, non va dal meccanico che gli aggiusta la macchina. Adesso può sembrare una cosa, spiritosa, ma non lo è. Molte volte noi facciamo questo errore, andiamo da chi pensiamo sia specialista per guarire il nostro cuore rotto. Andiamo dallo psicologo, andiamo dallo psichiatra, andiamo dall'esperto, andiamo... La Bibbia ci dice che Egli è venuto per guarire chi ha il cuore rotto e non c'è nessuno specialista sulla faccia della terra che come il mio Salvatore, il tuo Dio, il tuo Re, questa sera può guarire il tuo cuore rotto. Non facciamo l'errore di andare dalle persone sbagliate, non perché io sia contro la medicina, per carità, o contro le persone che hanno la loro esperienza nei vari campi, per carità. Sto dicendo che prima e sopra ogni cosa c'è il Signore che siede sul trono ed è Lui che in qualche modo interviene. E quando si tratta di un cuore rotto perché c'è un infarto, è certo che andiamo all'ospedale, ma quando si tratta di un cuore rotto per la sofferenza, ma quale esperto, ma quale uomo sulla faccia della terra può portare consolazione come lo Spirito del Signore questa sera può fare nella nostra vita? Egli è qui questa sera. Dobbiamo solo mettere da parte tutto ciò che in qualche modo il Signore non vuole trovare dentro di noi. Dobbiamo cioè permettere al Signore di riempire questi vasi, di riempirli con la sua grazia, di riempirli con la sua... Non è una cosa che in qualche modo non conosciamo, lo sappiamo benissimo, ma non deve essere solo un'attitudine di una sera, non deve essere solamente quando ci ritroviamo insieme nella riunione di preghiera. Deve essere tutta la nostra settimana che in qualche modo noi avvertiamo la necessità che il Signore possa svuotare il vaso della nostra vita, il vaso del nostro cuore, da tutto ciò che in qualche modo può impedire o che può prendere il posto o può occupare lo spazio di quello che invece Lui, nella sua bontà, nella sua misericordia, nella sua benignità, vuole dare al nostro cuore. Lo so che sarà una battaglia, perché l'orgoglio rivendica i suoi diritti, l'orgoglio non vuole lasciare il suo posto. L'orgoglio dice io sono, io posso, io faccio, io, sempre io. Però Paolo ci ha insegnato che c'è un segreto per vivere la vita spirituale, non più io. Nel vaso dell'orgoglio, fratelli e sorelle, c'è sempre posto per il risentimento, sempre. C'è sempre posto per l'amarezza, c'è sempre posto per l'invidia, c'è sempre posto per la contesa, c'è sempre posto per la critica, c'è sempre posto per la gelosia, c'è sempre posto per la ribellione. E quando un vaso è pieno, non ci sono qui vasi, forse ce n'è uno qui davanti, quando un vaso è pieno, qualunque sia il suo contenuto, tu non puoi mettere niente dentro se prima non viene svuotato. Ed ecco che le parole tornano di nuovo, le parole del profeta Osea, a illuminare il nostro cuore, la nostra mente, a dire: Signore, abbiamo bisogno che tu ci svuoti, che tu togli quelle cose che in qualche modo il nostro io, il nostro orgoglio preferisce, gli piace, però Signore toglili da noi. Noi vogliamo metterci, a renderci nelle tue mani, come fa una persona appunto che si va a ricoverare in ospedale e non si mette lì a discutere col chirurgo. Noi cantiamo tutto a Cristo, l'abbiamo cantato anche venerdì sera, tutto a Cristo, io mi arrendo, ed è esattamente quello che fa il paziente quando vuole essere operato. Vogliamo che il Signore operi nella nostra vita, vogliamo che la nostra vita sia cambiata, dobbiamo permettere al Signore di arare il campo del nostro cuore e dobbiamo togliere le erbacce. Perché guardate, c'è una grandissima differenza. Questo messaggio mi è stato ispirato, adesso mi sono ricordato, questo messaggio mi è stato ispirato, o almeno diciamo quello che ho visto mi ha fatto riflettere su questo verso del profeta Isaia. Perché io avevo due genitori anziani, fratello prima ha parlato dei genitori e appunto diceva: fin quando fate in tempo rispettate i vostri genitori, perché c'è una grande ricompensa in tutto questo. Gli ultimi anni della loro vita, io ricordo che prima mio padre cominciò ad ammalarsi continuamente, cioè viveva in una condizione di... e quindi dovevo continuamente andare. Ricordo un anno, 4 anni fa, che feci Roma, Calabria per 10 volte credo in un anno, e poi dopo l'anno dopo mia madre. Però dopo che morì mio padre curava un orto, un orticello vicino a casa, e lo curava così bene, così meticoloso, così bello, che io dicevo: ma guarda che passione, eppure non ce la fa a camminare. Lui camminava così, così, non ce la faceva più, camminava strisciando i piedi, attraversava la strada, che era pure pericoloso perché passavano le macchine, e andava in questo orto che era di fronte a casa. E io guardavo quell'orto, c'era tutto ben disposto, c'erano tutti gli ortaggi, era veramente uno spettacolo. Poi lui morì e io disse: addio orto. No, mia madre continuò l'opera, mia madre che prima era contraria continuò l'opera. Era una donna anziana, cioè aveva più di 80 anni, però si passava il suo tempo lì in quell'orto. E quando andai rimasi così meravigliato, perché forse perché era donna, non lo so, era più ordinato di quando lo faceva mio padre. Era uno spettacolo così bello che presi la macchina fotografica e cominciai a fare delle fotografie. E ancora ce l'ho. E ce l'ho sul cellulare, non queste, queste l'ho lasciate a casa, ma c'ho quelle che feci l'anno dopo. Anzi, non dopo un anno, dopo soli 6 mesi. Mia madre si ammalò. E, no, non si ammalò, cominciò diciamo, a non poter stare più da sola e fu portata lì vicino, c'era una casa per anziani, una casa albergo. E andò in questa casa albergo. E quindi era lontano, non poteva più pensare, non poteva più coltivare il suo orto. Sono passati solo alcuni mesi. Sono passato da quella via, ho guardato quello che era un capolavoro e ho visto uno spettacolo indecente. C'erano erbacce dappertutto. Ho preso la macchina fotografica, anzi il cellulare in quel caso, ho fatto la fotografia e il Signore mi ha parlato. E ho capito la differenza tra un cuore dissodato, un cuore dove il Signore semina la sua grazia, dove il Signore semina la sua benedizione, i suoi beni, è un cuore trascurato. Quell'orto forse non era ancora da dissodare, forse probabilmente lo era, perché erano passati diversi mesi, non lo so, ma sicuramente quell'orto era diventato un luogo dove c'erano lucertole, serpenti, ragni, scorpioni, c'era di tutto. Oltre a tutte le erbacce che erano arrivate così alte, dico come hanno fatto le erbacce a crescere per poter portare, non so, una pianta che porta, devi lavorare, annaffiare, e per far crescere le erbacce senza che nessuno facesse niente, erano già trionfanti in quell'orto, avevano preso la supremazia. Ed è stata una lezione spirituale per me, perché ho capito quando noi trascuriamo di cercare il Signore, perché ritorno a quello che ho detto all'inizio, è lì il segreto, cercare il Signore significa coltivare l'orto, permettere allo Spirito Santo di piantare i suoi semi in questo orto, e quando il Signore viene e quando il Signore scende nel nostro cuore per andare a cercare quello che Egli si aspetta dalla semina che ho fatto, non troverà delle cose negative, non troverà permalosità, non troverà litigiosità, non troverà in qualche modo autocommiserazione, ma troverà quei frutti, quelle realtà, quelle cose gloriose che Egli si aspetta di trovare. Amen. Non sarà sempre facile, sappiamo che non è facile, però sappiamo che quando fallirò e quando cadrò non sarà una regola. Sarà solo un'eccezione. Non sarà sempre facile. Avremo sempre bisogno che il Signore ci ricordi, che il nostro cuore ci dica da parte sua: cercate la mia faccia. E ognuno di noi sarà un giardino profumato e ricco di frutto per la gloria del Signore. E la Chiesa non è altro che un insieme di piccoli lotti. Piccoli lotti messi uno vicino all'altro, tanti piccoli giardini uniti insieme in un grande orto. E allora il Signore si diletterà a scendere nel mezzo della sua chiesa, come si dilettava a scendere in quel giardino perfetto che era il giardino dell'Eden, per parlare con Adamo, per stare in comunione con Adamo. Allora il Signore si diletterà a scendere nella sua chiesa, e quando il Signore opererà nella sua chiesa, allora non serviranno più tante parole, sarà il Signore, sarà lo Spirito Santo a compiere ogni cosa per la sua gloria. Vogliamo dire questa sera: Signore, opera nella mia vita. Io cerco la tua faccia, Signore. Io voglio cercare la tua faccia, io voglio essere uno strumento, Signore, nelle tue mani per la gloria del tuo nome. Signore, aiutami a vedere il mio cuore coltivato, aiutami a tirare fuori tutte le erbacce. Non sono capace da solo. Spirito Santo, dammi la tua forza. Opera in me questa sera. Io mi arrendo di nuovo a te. C'è qualcuno questa sera che si trova in questo tipo di sofferenza, un cuore rotto a causa delle difficoltà, delle situazioni difficili, dei problemi, delle prove della vita? C'è qualcuno questa sera che vuole umiliare il suo cuore davanti al Signore, riconoscere: Signore, io ho bisogno di ritornare a te veramente, io ho bisogno che tu possa operare nella mia vita. Vi chiedo di alzarvi tutti in piedi.